La promulgazione della pace universale. Capitolo 9. 2 maggio 1912. Hotel Plaza, Chicago, Illinois. Appunti di Henrietta C. Wagner. Se esaminiamo attentamente i regni dell'esistenza e osserviamo i fenomeni dell'universo che ci circonda, scopriamo il perfetto ordine e l'assoluta perfezione del creato. Gli ottusi minerali con le loro affinità, le piante e i vegetali con il potere della crescita, gli animali con i loro istinti, l'uomo con l'intelletto consapevole e le sfere celesti che si muovono obbedienti nello spazio illimitato, sono tutti soggetti a una legge universale, assolutamente completa, perfettissima. Ecco perché un saggio filosofo ha detto: non v'è sistema creato più grande o più perfetto di quello che già esiste. I materialisti e gli atei dichiarano che quest'ordine e questa simmetria sono dovuti alla natura e alle sue forze, che la composizione e la decomposizione che costituiscono la vita e l'esistenza sono esigenze della natura, che anche l'uomo è un'esigenza della natura, che la natura regge e governa il creato e che tutte le cose esistenti sono sue prigioniere. Riflettiamo su queste affermazioni. Poiché troviamo che tutti i fenomeni sono soggetti a un ordine ben preciso e si trovano sotto il controllo di una legge universale, la domanda è se ciò sia dovuto alla natura o una regola divina onnipotente. I materialisti credono che il fatto che la pioggia cada e che se essa non cadesse la terra non inverdirebbe sia un'esigenza della natura. Essi argomentano che se le nuvole producono un acquazzone, se il sole emana calore e luce e la terra è dotata di capacità, ne deve conseguire inevitabilmente la vegetazione. Perciò, la vita delle piante è una proprietà di queste forze naturali e un segno della natura, come la combustione è una proprietà naturale del fuoco per la quale il fuoco brucia, e non possiamo immaginare un fuoco che non bruci. Rispondendo a queste affermazioni, noi diciamo che dalle premesse proposte dai materialisti si trae la conclusione che la natura regge e governa l'esistenza e che tutte le virtù e le perfezioni sono esigenze e prodotti naturali. Inoltre, ne consegue che l'uomo è soltanto una parte o un membro di ciò di cui la natura è il tutto. L'uomo ha certe virtù di cui la natura è priva. Egli esercita la volizione, la natura è priva di volontà. Per esempio, una delle esigenze del sole è quella di dare luce. Esso è obbligato a farlo, non può far altro che irradiare luce. Non è un fatto volontario. Una delle esigenze del fenomeno dell'elettricità è che si riveli in certe condizioni sotto forma di scintille e lampi, ma essa non può far luce volontariamente. Una delle esigenze o proprietà dell'acqua è l'umidità. Essa non può separarsene volontariamente. Tutte le proprietà della natura sono parimenti connaturate e obbedienti, non sono volontarie. Perciò in filosofia si afferma che la natura è priva di volontà e di percezione innata. In questa affermazione e in questo principio siamo d'accordo con i materialisti. Ma la questione che è motivo di riflessione è questa: com'è possibile che l'uomo, che fa parte di un piano universale, possegga certe qualità di cui la natura è priva? È concepibile che una goccia sia dotata di qualità di cui l'oceano è del tutto privo? La goccia è una parte, l'oceano è il tutto. Potrebbe esistere un fenomeno di combustione o illuminazione che anche quel grande luminare che è il sole non manifesti? È possibile che una pietra possegga proprietà intrinseche di cui l'insieme del regno minerale sia privo? Per esempio, potrebbe un'unghia che fa parte dell'anatomia umana essere dotata di certe proprietà cellulari di cui il cervello sia privo? L'uomo è intelligente, istintivamente e consapevolmente intelligente. La natura non lo è. L'uomo è munito di memoria. La natura non ne ha. L'uomo scopre i misteri della natura. La natura non è consapevole di quei misteri. È pertanto evidente che l'uomo ha un duplice aspetto. Come animale è soggetto alla natura, ma nel suo essere spirituale e consapevole trascende il mondo dell'esistenza materiale. I suoi poteri spirituali, essendo più nobili ed elevati, posseggono virtù delle quali in natura non v'è alcuna traccia. Perciò essi trionfano sulle condizioni naturali. Queste virtù e questi poteri ideali dell'uomo sorpassano o circondano la natura, capiscono le leggi e i fenomeni naturali, afferrano i misteri dell'ignoto e dell'invisibile e li trasportano nel regno del noto e del visibile. Tutte le arti e le scienze che esistono oggi erano un tempo segreti nascosti della natura. Grazie alla sua padronanza e al suo controllo della natura, l'uomo le ha estratte dal piano dell'invisibile e le ha rivelate sul piano della visibilità. Mentre secondo le esigenze della natura, questi segreti avrebbero dovuto rimanere latenti e nascosti. Secondo le esigenze della natura, l'elettricità dovrebbe essere un potere nascosto e misterioso, ma il penetrante intelletto dell'uomo l'ha scoperta, l'ha estratta dal regno del mistero e ne ha fatto un'obbediente ancella dell'uomo. Nel corpo fisico e nelle sue finzioni, l'uomo è prigioniero della natura. Per esempio, non può continuare a vivere senza dormire, un'esigenza naturale. Deve assumere cibi e bevande che la natura domanda e richiede. Ma nel suo essere spirituale e nella sua intelligenza, l'uomo domina e controlla la natura, il dominatore del suo essere fisico. Ciò nonostante, si propongono opinioni contrarie e idee materialistiche che relegherebbero completamente l'uomo all'asservimento fisico, alle leggi della natura. Ciò equivale a dire che il grado comparativo è superiore al superlativo, che l'imperfetto include il perfetto, che l'allievo supera il maestro, cose illogiche e impossibili. Come possiamo affermare che l'uomo è servo e prigioniero della natura, quando è chiaramente evidente che la sua intelligenza, la sua capacità di costruire, il suo potere di penetrazione e di scoperta trascendono la natura? Questo indicherebbe che l'uomo è privo delle munificenze di Dio, che egli retrocede allo stadio degli animali, che la sua acuta superintelligenza non ha una funzione e che egli si considera un animale, senza fare distinzione fra il suo regno e quello degli animali. Un giorno conversavo con un famoso filosofo della scuola materialistica di Alessandria. Egli era molto fermo nella sua opinione che l'uomo e gli altri regni dell'esistenza si trovano sotto il controllo della natura e che, dopo tutto, l'uomo è soltanto un animale sociale, spesso molto animale. Quando la sua argomentazione fu sconfitta, disse con forza: «Non vedo alcuna differenza fra me e un asino e non sono disposto ad ammettere distinzioni che non posso percepire». Abdu'l-Bahá rispose: «No, ti considero molto diverso e distinto. Chiamo te uomo e l'asino semplice animale. Vedo che tu sei molto intelligente, mentre l'asino non lo è. So che conosci bene la filosofia e so anche che l'asino ne è del tutto ignaro. Perciò non sono disposto ad accettare la tua affermazione». Guardate la signora accanto a me che scrive su questo libricino. Sembra una cosa semplice e ordinaria, ma se riflettete attentamente, concluderete che ciò che è stato scritto presuppone e dimostra l'esistenza di uno scrittore. queste parole non si sono scritte da sole e queste lettere non sono venute assieme per loro volontà. È evidente che deve esserci uno scrittore. Considerate ora questo infinito universo. È mai possibile che sia stato creato senza un creatore? O che il creatore, causa di questa infinita congerie di mondi, sia privo di intelligenza? È sostenibile l'idea che il creatore non abbia comprensione di ciò che si manifesta nel creato? L'uomo, la creatura, ha volizione e certe virtù. È possibile che il creatore ne sia privo? Un bambino non potrebbe accettare questa credenza e questa affermazione. È perfettamente evidente che l'uomo non ha creato se stesso e che non può farlo. Come potrebbe l'uomo, che è così debole, creare un essere così possente? Perciò il creatore dell'uomo deve essere più perfetto e più potente dell'uomo. Se la causa creativa dell'uomo si trovasse davvero al suo medesimo livello, allora anche l'uomo dovrebbe essere capace di creare, mentre sappiamo benissimo che non possiamo creare neppure un nostro simile. Perciò il creatore dell'uomo deve essere dotato di intelligenza e di poteri superlativi in tutti i punti che la creazione implica e comporta. Noi siamo deboli, egli è possente, perché se non lo fosse, non potrebbe averci creati. Noi siamo ignoranti, egli è saggio. Noi siamo poveri, egli è ricco. Altrimenti sarebbe stato incapace di crearci. Fra le prove dell'esistenza di un potere divino vi è questa, che spesso le cose si conoscono dai loro opposti. Se non fosse per l'oscurità, non si potrebbe percepire la luce. Se non fosse per la morte, non si potrebbe conoscere la vita. Se non esistesse l'ignoranza, il sapere non sarebbe una realtà. È necessario che una cosa esista perché l'opposto possa trovarsi sul piano della realtà. La notte e il giorno devono esistere perché ciascuno di essi possa distinguersi. La notte è un indice e un segno del giorno che segue, e il giorno indica l'imminente notte. Se la notte non fosse una realtà, non potrebbe esistere il giorno. Se non fosse per la morte, non potrebbe esistere la vita. Le cose si conoscono attraverso i loro opposti. Pertanto, la nostra debolezza è un segno che esiste la potenza. La nostra ignoranza dimostra la realtà del sapere. Il nostro bisogno è un indice della disponibilità e della ricchezza. Se non fosse per la ricchezza, questo bisogno non esisterebbe. Se non fosse per il sapere, l'ignoranza sarebbe sconosciuta. Se non fosse per la forza, non ci sarebbe impotenza. In altre parole, domanda e disponibilità è la legge, e indubbiamente tutte le virtù hanno un centro e una fonte. Quella fonte è Dio, da cui tutti questi beni emanano. Abdul Baha.